Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, ben ritrovati in diretta, seconda puntata settimanale di Palla in Tribuna. Ci siamo messi alle spalle, ma ovviamente continueremo a parlarne, la partita con il Genoa di sabato a Marassi, un 3-3 davvero spettacolare, soprattutto, come hanno osservato in molti, davvero tanto intenso, e questo secondo me è un buon segnale. Ci avviciniamo alla partita con la Ternana, che cade proprio come l'anno scorso alla quinta giornata. Poi faremo il punto, insomma abbiamo fatto anche una scheda su questo, perché è un tema che dibatteremo in questa puntata, insomma proprio facendo un parallelismo fra l'anno scorso, la passata stagione, questo periodo. Certo, si giocava leggermente più avanti nel mese di settembre, ma poca roba, un paio di settimane dopo, perché come vi siete ben resi conto quest'anno la stagione è iniziata assai prima. Partita alla quale, lo diciamo subito, la Ternana arriva piuttosto ridotta, mancheranno due elementi, non so se definirli chiave, comunque certamente importanti. Allora, uno è Sorensen, e questa è una buona notizia perché non fosse altro che l'anno scorso ci segnò contro, gol di testa in quella partita infrasettimanale. E poi mancherà anche Faglietti, trequartista, seconda punta, insomma giocatore di maggior talento sicuramente della Ternana, che mancò fra l'altro per diversi mesi nel campionato scorso, segnando così un handicap per la squadra di Cristiano Lucarelli, che tra l'altro sembrava sempre in procinto di essere silurato dal vulcanico presidente Bandecchi, ma alla fine si è tenuto ben attaccato la panchina, ma in maniera più che meritata, perché davvero credo con una squadra non irresistibile come la faceva passare il suo presidente, secondo me l'anno scorso ha fatto un buonissimo campionato, arrivando anche di pochissimo davanti al Parma, prendendo 6 punti al Parma. Insomma, una squadra che per noi possiamo dire che almeno per l'anno scorso è una bestia nera. Credo che solo la Ternana e la Cremonese l'anno scorso abbiano fatto 2 vittorie contro il Parma. Potrei sbagliarmi, nel caso potete segnalarmelo, e vi ricordo il numero per scriverci, è il 333-9200-170. Abbiamo anche oggi, come sempre, diversi ospiti. C'è anche un ex crociato che, insomma, oggi è il 6 settembre, dovrebbe ricordarvi qualcosa nel recente passato della società, e quindi ci faremo anche così un bagno di ricordi. Però ci sono tanti temi di attualità, si parla molto, ho fatto un giro un po' sui social, su, diciamo così, i muri virtuali dei tifosi, di questa scelta di Pecchia di preferire Koulibaly del Prato. Ma ditemi voi cosa ne pensate, ne parleremo. Qualcuno poi avanza anche la proposta di mettere Bernabé al posto di Mane. Anche questo mi intriga, non che sia ovviamente una bocciatura per Mane, ci mancherebbe, però ecco un'alternativa, visto che al momento sembra quello avere meno alternative Mane, forse potrebbe anche essere uno sprone. È partito bene, poi così così. Rino ci scrive subito il primo messaggio di giornata, lo leggiamo immediatamente. Ma c'è Favilli, esatto, sì, c'è Favilli, Rino, nella Ternana, davvero un bel giocatore che ha avuto tantissimi infortuni, tra l'altro si ruppe il crociato nel 2017-2018 in una Parma-Ascoli qui al Tardini, e da lì iniziò tutta la sua lunga letteratura ai lui di infortuni. Però è un giocatore di talento, l'avevamo anche rivisto in Serie A, se non erro, quella partita Parma-Verona che il Parma vinse 1-0 nell'anno della retrocessione, una delle pochissime vittorie. E poi dopo si fece male di nuovo, però Favilli aveva rischiato tra l'altro di segnare in quell'occasione, era inizio campionato. Andrea, grazie Andrea, mi ricorda che anche il Brescia vinse entrambe le gare l'anno scorso. Sì, ti direi che ricordi bene, direi di sì. Ho un vuoto sul ritorno, onestamente, l'andata perdemmo sicuramente in casa, ma al ritorno il campionato ormai aveva così poco da dire che probabilmente l'ho anche un po' rimosso, e comunque adesso lo andiamo a cercare. Simonetta in regia, allora andiamo col servizio e poi chiamiamo il nostro primo ospite, perché qui, ragazzi, gli argomenti abbondano. L'anno scorso, quando allenava il Brescia, era stato uno degli ultimi ad arrendersi all'evidenza, indicando a lungo il Parma tra le favorite del campionato, e chissà se lo pensasse veramente o se la sua fosse solo strategia. Può essere, perché ora Pippo Inzaghi sembra adottarla in maniera sistematica. Alla vigilia della partita contro il Palermo, ad esempio, l'attuale tecnico della Regina ha indicato il rosanero tra i favoriti del torneo, spazzati via poi al granilo da un secco 3-0.
Ed ecco che, cercando di togliere pressione ai suoi ed esaltando avversari che sulla carta non sembrano poi così irresistibili, la squadra Amaranto si ritrova in vetta alla classifica con 9 punti in 4 giornate. Così come Frosinone e Brescia, rondinelle che l'anno scorso, dopo 4 giornate, erano seconde con 10 punti, 2 in meno dell'allora capolista Pisa a quota 12. Nessuna delle due ha poi raggiunto la Serie A, come invece è riuscita a fare la Cremonese di Pecchia, che alla quarta sbancò il Tardini e si issò al terzo posto con 9 punti, mentre il Lecce, poi dominatore del campionato, ne aveva raccolti appena 5 e il Monza 6. La classifica quest'anno è ancora più corta e pare ancora prematuro esprimere giudizi netti. Certo è che il Parma ritroverà, proprio come un anno fa, la Ternana alla quinta giornata, stavolta al Tardini e non in Umbria. La partita infrasettimanale di 12 mesi fa allo Stadio Liberati fu la conferma che il KO di 4 giorni prima con la Cremonese non era stato un episodio e da quel momento in poi il Parma smise di lottare per le zone alte della classifica prima di alzare bandiera bianca anche nella corsa ai play-off. Ecco dunque che il match di sabato contro una squadra capace l'anno scorso di conquistare 6 punti ai crociati rappresenta un ostacolo che, se superato, può dare ulteriore morale al gruppo di Pecchia, apparso cresciuto rispetto al recente passato, soprattutto sul piano del carattere, come testimonia la sfida di Marassi. Ma, così come la classifica è ancora in embrione, anche il percorso di crescita dei crociati è solo all'inizio. Battere la Ternana e cancellare i fantasmi del passato sarebbe la conferma di aver imboccato la strada giusta.
Palla in tribuna.
Rieccoci qua. Allora, ho verificato, col Brescia avevamo perso 1-0 anche al ritorno. Gol di Moreo, che se non ricordo tra l'altro è un pupillo del nostro primo ospite di questo pomeriggio, che è Francesco Monaco. Ciao Francesco, ricordo male o ti piace Moreo?
Ciao Alberto, ciao a tutti. Sì, è un attaccante che a me piace molto. Devo averlo già detto o qui in radio
infatti.
Ogni tanto passo in TV, perché ha delle caratteristiche che me lo fanno apprezzare molto, soprattutto due caratteristiche: segna gol decisivi e pur avendo la struttura del centravanti prima punta agisce spesso da seconda punta e da pochissimi riferimenti alla difesa avversaria, nonostante sia appunto strutturato e alto come un vero centravanti. Non so se domenica scorsa o la partita precedente ha sbagliato un rigore, peraltro influente perché Brescia ha vinto comunque. C'è stato un momento a fine mercato che sembrava che potesse andare al Pisa, poi Cellino ha detto perché dovremmo vendere Moreo al Pisa ed è rimasto. È un giocatore che a me piace molto, sì è vero, resta al Brescia e speriamo che non ci faccia gol quando ci giochiamo contro.
Come
hai già detto tu, la Ternana arriva qua con insomma qualche artiglio in meno, no? Perché hai pronunciato Faglietti, bravissimo, cioè perché uno dice Falletti, però giustamente è sudamericano e la doppia L va pronunciata e in un altro modo.
Chiedo Venia perché in passato perché sbagliavo, ero convinto che fosse brasiliano un paio d'anni fa, quindi dice brasiliano sarebbe stato Falletti, invece essendo esatto uruguaiano è Faglietti, o addirittura forse magari in alcune lande argentine sarebbe addirittura Faglietti, però direi che più Faglietti
quando rientra in campo
glielo chiediamo.
Qualche telecronista su Sky.
Esatto, assolutamente. Dunque Faglietti abbiamo detto non ci sarà. Un radioascoltatore ci segnala che Faviglia è infortunato, non mi risulta, forse si confonde con Faglietti, comunque è Roberto che ci ha scritto, adesso verifichiamo. Certo Faviglia è molto infortunabile, però ha segnato l'ultima, non mi risulta si sia fatto male.
Neanche a me risulta infortunato. Tra l'altro tu hai ricordato quella partita, quel Parma-Verona, l'anno della retrocessione, era una delle prime giornate di campionato, una delle pochissime partite vinte dal Parma. Faviglia si era divorato un gol
esatto,
sì. Cioè non aveva trovato la deviazione a tipo un centimetro dalla porta, ed era una palla bassa che arrivava dal tipo dal calcio d'angolo, insomma, comunque era un'azione, lui non ci è arrivato o ha tirato alto, addirittura non l'ha presa.
Forse speriamo che non l'abbia tenuto in canna per sabato quel gol.
Favilli, il Tardini gli porta male, dai,
sì,
una volta
davvero.
Sei fortunato, una volta ha sbagliato un gol,
sì.
Mi dispiace per lui, però insomma quest'anno è partito bene, si fermerà questa partita, anche che dire, no? Segna tutte le partite, meno che con noi.
Si
è procurato un rigore. No, piantato lì lo spillino, dai.
No, ma quello lì fai bene, perché purtroppo bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare in tutti i sensi, e ogni volta che vado, che apro magari le app così sul bar, vedo gol di Khedira, come tutti i tifosi passo una mano tra i capelli, ecco, come minimo. Tra l'altro, sai chi torna sabato, Francesco? Così lo dico anche a tutti: Cassata. Anche a lui il Tardini ha portato decisamente male. 10 minuti, un gol provocato, sì, contro il Crotone, infortunio in quell'occasione a un metatarso, e da lì non si è più visto in campo. Adesso è nella Ternana, ha giocato contro il Cosenza, potrebbe esserci, non è che sia proprio l'ex degli ex, però curioso il suo passaggio a Parma, se non altro.
Sì, no, io sì, non, vabbè, resta uno dei,
sì,
grandi
non infieriamo,
in quel, in quel contrasto si fece male al piede, però restò in campo, fece anche un tiro dalla distanza. Vabbè, insomma, uno dei grandi misteri di questi ultimi,
esatto,
anni.
Un po' l'adrenalina l'avrà tenuto,
esatto,
l'avrà tenuto su.
Speriamo appunto che non sia un fattore.
E Francesco, partita col Genoa, torniamo qui, facciamo un passo indietro. 3-3, spettacolare, che ti ha lasciato con quali sensazioni, a caldo e poi a freddo?
Allora, mi ha lasciato con ottime sensazioni, perché ormai io la stavo vedendo persa, perché dopo un primo tempo bellissimo, spettacolare, tutto quello che vuoi, tutto quello che è già stato detto, nel secondo tempo obiettivamente ha giocato meglio il Genoa. Cioè, non dico che ci hanno messo sotto, perché il Parma non ha mai sbandato, e questo è un suo grande merito, ma stavano meritando. Io continuavo a pensare che l'unica maniera per riuscire a pareggiare ci voleva un'invenzione di Vasquez. L'invenzione di Vasquez non c'è stata, però il gol è arrivato lo stesso, e per me è stato un bel segnale, perché obiettivamente è stata premiata la voglia del Parma di non mollare. Sicuramente, analizzando solo il secondo tempo, forse loro meritavano qualcosa in più. Quindi è un segnale molto importante, anche poi per la classifica, perché per il Parma è un punticino, ma abbiamo tolto 2 punti a Genoa. Cioè, vista in quell'altra ottica lì, quel gol lì vale un tesoro, perché e tra l'altro, oltretutto, il Genoa poteva avere appunto 3 punti in più di vantaggio sul Parma, e invece abbiamo azzerato questa possibilità di allungo da parte loro, e noi adesso là in quel campo lì non ci dobbiamo più giocare. Cioè, noi a Benevento abbiamo dato, adesso tocca alle altre fare punti a Genova, e non sarà facile.
Non sarà
Quindi,
per niente facile.
Le mie sensazioni sono state molto molto positive, perché a quel punto non ci si sperava più, e sono contento anche per Estevez, perché è stato crocifisso dopo che aveva fatto quel fallo da rigore contro il Bari. Un errore può anche capitare. Diamo merito al ragazzo, che non solo ha segnato un gol importantissimo, ma è il suo primo gol in Serie B. Quindi non è uno che è abituato, non è uno di quei centrocampisti che sono abituati a fare 4-5 gol a stagione.
Vero.
Quindi un bel premio anche per lui, perché è entrato in campo determinato e cattivo, si è visto subito. Sono le cose che vogliamo noi, no? Dai subentranti, che entrino in campo cattivi. E quindi diciamo che io non ho avuto modo di indignarmi per il rigore, non rigore, rigore più rigore che non rigore di Dragusin, ecco. Forse sarebbe stato obiettivamente troppo.
Sì, Rino ci dice: nella partita col Genoa ci manca un rigore al 95esimo.
Però
non lo so, sai che non lo so, guarda Francesco, anch'io faccio fatica
allora,
a farlo.
La palla col braccio l'ha toccata. Il problema è che io, quando ci sono quei casi di rigore dato o non dato, io provo sempre a ragionare a parti invertite.
Anch'io.
Noi raggiungiamo il 3-3 all'89esimo. Uno dei nostri, intervenendo in maniera un po' scomposta, senza avversari vicino, tocca con la mano in aria. Ti danno un rigore contro, insomma, ti incazzi parecchio.
Sì, hai ragione. Cioè, più che altro sono d'accordo sul fatto che non c'erano avversari attorno. Poi attenzione, perché purtroppo...
Poi non vuol dire...
Poi i rigori qua li danno, cioè, ogni piede sospinto con i falli di mano.
Ma
quindi...
Più che altro la polemica credo che riguardi il fatto che non l'arbitro non abbia voluto... Cioè, non ci sia stato ricorso al VAR.
Guarda,
giustamente Pecchi ha detto ci sono 4 persone che giudicano,
esatto.
è inutile girarci intorno.
Infatti quello che dico io, allora non so, ho visto su DAZN prima di questo campionato una piccola docuserie sulla passata stagione in cui le telecamere indugiavano molto su quello che succedeva in sala VAR, sui dialoghi tra il VAR, gli assistenti al VAR, gli assistenti sul campo, l'arbitro. Cioè, il livello è veramente molto molto alto, si guardano assolutamente i dettagli, c'è grandissima preparazione. Poi è ovvio che anche lì qualcosa possa scappare, però, ripeto, faccio fatica così È difficile dire che sia stato un errore così palese e deliberato. Poi magari ci poteva anche stare il rigore, però attenzione, perché non sono più quegli episodi in cui non c'era nessun supporto tecnologico, allora lì veramente era quasi un terno all'otto.
Io invito sempre a immaginarselo a parti invertite.
Sì.
Poi non mi avrebbe mica fatto schifo vincere sul rigore.
Guarda, Mark ci scrive, Francesco, Mark ci scrive: il presunto rigore io l'ho visto e rivisto, ma ancora adesso non riesco a vedere chiaramente il tocco di mano.
Quindi, detto tutto.
Ha ragione, sì, un po' ha ragione. Ti leggo un messaggio di Ampo 60 che dice: personalmente ho molto apprezzato la formazione e la prestazione del Parma in Coppa Italia contro la Salernitana. Mi piacerebbe rivedere questa formazione contro la Ternana. Poi ci saluta dalla Sardegna, beato lui. Ci sta dicendo così, senza dirlo, di lasciare Vasquez in panchina e avanzare Bernabé. Ma è possibile, Francesco, questa cosa?
No. Vasquez, se è un momento, se è ancora una questione di condizione, va aspettato, ci mancherebbe altro. Se è questione di dire c'è competizione in tutti i ruoli, nessuno deve considerarsi con il posto a titolare garantito, e come Pecchia ha dimostrato di voler fare in alcune scelte nelle ultime partite, forse però i tempi non sono ancora maturi. Cioè, è vero che a Salerno abbiamo giocato molto bene senza Vasquez, con due mediani, però io credo che adesso lui intenda insistere su questo chiamiamolo così, Parma a trazione anteriore, con esterni, mezzopunte, trequartisti e poco filtro a centrocampo. Magari si aspetta, rispetto alla partita col Cosenza, spera di magari di riuscire a chiuderla, di avere delle risposte diverse. Secondo me non solo Vasquez va aspettato, ma secondo me, io devo averlo già detto, è l'unico che può permettersi delle pause durante la partita, cosa che Mann non può fare, per esempio. E a Genova Vasquez è mancato, nel senso che, al di là del pallone perso per il loro primo gol, ha inventato poco o niente, però insomma qualcosa gli dobbiamo comunque concedere, ecco. Si è detto un ritmo eccessivo per il suo passo in questo momento. Io mi aspetto un Vasquez che determini qualcosa sempre in ogni partita. Ci sta che ci saranno delle partite senza Vasquez, o per squalifica o per scelta tecnica, e avremo sicuramente una squadra più equilibrata. Però magari qualche soluzione offensiva in meno.
Lì
sono scelte, però io per adesso l'idea di provare senza il Mudo, aspettiamo un attimo.
Sì, sono d'accordo con te. Ti butto in una provocazione: Bernabé potrebbe essere un ricambio, un avvicendamento, un'alternativa a Mann sulla destra, lui che è mancino e che tra l'altro insomma in quella posizione potrebbe giocare, perché nel City faceva anche quella posizione un po' di laterale, trequartista.
Sì, potrebbe, però io penso che a Bernabé venga chiesto ancora di cantare e portare la croce a fianco di, insomma, a fianco del mediano,
troppo importante lì.
Poi dietro a Vasquez, anche per lui penso che sia questione di metabolizzare una maggior, cioè diciamo così, che ha più compiti, no?
Sì.
È come se tu passi dalla terza media alla quarta ginnasio o alla prima liceo scientifico, i compiti aumentano, e lui è bravo e adesso deve fare qualcosina in più. Io credo che sia solo questione di questo. Io Bernabé l'ho visto molto determinato, il fallo da rigore, parliamone, però lo vedo, insomma, si arrabbia quando non viene ammonito l'avversario che ha fatto fallo sul compagno, c'è con la testa, è il primo probabilmente a rendersi conto che non sta rendendo come l'anno scorso. Ha più cose da fare, anche per lui penso che si possa aspettare, non dimentichiamoci che abbiamo fatto 4 partite. Se poi Pecchia lo vuole provare esterno, che è un ruolo che conosce, sono curioso anch'io.
Leggo giusto 2 messaggi ancora sul capitolo arbitrali, ma poi parliamo di altro. Però insomma ci piace dare voce a tutti i nostri radioascoltatori. uno ci ricorda che, ok, fa, lasciamo stare il rigore alla fine, ma un gol del Genoa andava annullato per fallo sul Mudo. E poi ancora un radioascoltatore che dice il tocco di braccio c'è stato e non essendoci poi l'involontarietà, se il pallone viene toccato con il braccio è sempre rigore. Adesso servirebbe una trasmissione apposita. Io e Francesco, insomma, abbiamo già detto un po' come l'abbiamo vista, detto che poi il giudizio difficile che sia così netto su una...
Guarda, io ho visto nella diretta della Serie B che c'era prima di Parma-Genoa, io ovviamente l'ho guardata perché ho molta fame di conoscere i giocatori delle squadre avversarie, insomma di conoscere bene le altre squadre. Non mi ricordo assolutamente in quale partita, però c'è stato un tiro diretto in porta e un giocatore posizionato tipo barriera, ma non era una punizione, era proprio un tiro in porta, e allarga leggermente il braccio che rimane piegato lungo il corpo, però si vede il movimento della spalla e la palla gli va tra spalla e braccio che lui sta leggermente allargando.
Sì.
VAR per me a questo punto, per quel poco che conosco io di regolamento, era rigore solare perché il volume del corpo è leggermente aumentato, l'hanno rivisto, si vedeva chiaramente il rigore non è stato concesso. Quindi siamo sempre lì, evidentemente ci sono ancora delle sfumature che fanno sì che non tutti i tocchi di braccio siano rigore.
Sì, facciamo anche fatica veramente a seguirle tutte perché i cambiamenti sono veramente
continui. Esatto, però mi ha molto colpito quell'episodio.
No, è emblematico. Adesso andremo poi a risalire bene a quale partita si tratta. Francesco Monaco, invece la scelta di Pecchia, che poi continua a far discutere, è quella della scelta, della conferma di Koulibaly rispetto a Del Prato. Se contro il Cosenza poteva sembrare una scelta così di turnover, qui insomma si fa fatica un po' a spiegare questa scelta. Tu come l'hai vista?
Contro Cosenza Del Prato ha giocato i secondi 45
sì, ha giocato
minuti,
meglio.
Hanno giocato un tempo per uno e Del Prato era in campo nel momento di momento di maggior pressione da parte del Parma, cioè quei famosi 20 minuti in cui il Parma ha dato spettacolo fallendo diverse occasioni, era in campo Del Prato e non Koulibaly. Per me, devo averlo letto in qualche commento su qualche forum, per me non c'è partita, cioè Del Prato sempre tutta la vita. È chiaro che probabilmente lui vede in Koulibaly o maggior gamba o la maggior adattabilità a tenere d'occhio un'ala veloce come il loro islandese. Sicuramente Koulibaly contro il Cosenza aveva fatto bene ed è stato tolto per l'ammonizione, contro il Genoa ha fatto male, direi anche malissimo, l'ammonizione se l'è presa lo stesso, ha giocato un po' di più, poi bisogna dar minutaggio anche a Ansaldi. Io credo che Del Prato, inquadrato come soldatino, sarà stato benissimo e avrà accettato magari un po', però senza fare storie, di saltare una partita. Ovviamente me lo aspetto titolare contro la Ternana e è un giocatore, secondo me, cioè è uno dei pochi punti fermi del Parma, è Del Prato.
Sono d'accordo.
Essendo ancora giovane, è un 99, sì. È alla sua quarta stagione consecutiva in Serie B, sembra obiettivamente un veterano.
Sì, sì. L'abbiamo riscattato contro Cosenza
nel secondo tempo, l'abbiamo riscattato, quindi è un giocatore nel quale il Parma crede e forse avrà voluto far vedere a Koulibaly che la sostituzione di Cosenza col Cosenza non era una bocciatura. Questa seconda chance l'ha sfruttata male, poi magari anche Del Prato sarebbe andato in difficoltà con Gudmundsson.
Gudmundsson, parentesi, ha preso 3 giornate di squalifica perché dopo l'espulsione ha insultato l'arbitro.
Mi ha colpito molto questa cosa perché da un islandese io non me lo aspetto.
Ce lo aspetteremo più freddo, invece lui ha
secondo me
da
ha
latino,
imparato
secondo
qualche parolaccia e l'ha pronunciata senza renderci conto che perché sai come sono gli stranieri,
di più
no?
Facile,
allora, le parolacce
di
italiano le dicono senza rendersi conto.
Comunque bene,
comunque peggio per il Genoa.
Sì, esatto, peggio per il Genoa.
È un grande giocatore questo qua.
Ti faccio un'altra
domanda.
No, davvero,
facevano veramente paura. Quando ripartivano, che prendevano palla a metà campo con i mediani e vedevi questi due partire a razzo, uno di qua, uno di là, facevano veramente paura.
E invece ho letto una pioggia di critiche sui social del Genoa per Yeboah, davvero, e anche per Blessing, non è particolarmente amato, Blessing a Genova, attenzione.
Beh, non credo che sia un tecnico anche molto freddo come si presenta, tedesco, arrivato lì con la fama di essere un signor nessuno, arrivato al campionato belga, ci sta che non sia molto amato.
Francesco
Però
Monaco...
loro sono dei tifosi pazzeschi.
Sì, no, beh, la cornice è fantastica.
cioè loro veramente, noi siamo gemellati con la Sampdoria e quindi Genoa non ci è particolarmente simpatico, bisogna sì, ammettere sì, che hanno una tifoseria fantastica.
No, no, assolutamente. Francesco Monaco, prima di salutarti, Cicizzola, Buffon, due domande in una, ti piacerebbe rivedere Cicizzola con la Ternana? E ancora,
sì?
L'errorino di Cicizzola può essere un buon viatico anche per il ritorno di Buffon? Cioè che non si dica alla prima incertezza magari di Gigi, ah ecco c'era Cicizzola che ha fatto meglio. Cioè forse quell'errorino lì, tutto sommato, vedendola così, insomma, non dovrebbe alimentare eventuali polemiche o no? Io la vedo un po' così.
Allora, a me piace pensare che sia o è già stato deciso in quale partita sarebbe rientrato Buffon, e se è stato deciso che è in casa con la Ternana, questo deve essere indipendente dalla prestazione di Cicizzola a Genova, o è stato deciso che debutta Ascoli, o è stato deciso di aspettare la sosta, che poi ci sarà Parma-Frosinone, però una partita, insomma, probabilmente se Buffon gioca con la Ternana è il benvenuto, e ci mancherebbe altro, è una leggenda, certo, la storia del calcio, e non devo certo dirlo io. Però non si deve pensare che Cicizzola paga il primo mezzo errore dopo essere partito benissimo,
sì,
ci
sì,
siamo riempiti la bocca di questo portiere svelto come un gatto, riflessi incredibili, gioca coi piedi, viene fuori dall'area, poi sbaglia un'uscita magari per questione di centimetri, come ha scritto Gross, perché non è altissimo, e gli facciamo perdere il posto. Cioè, quando entrerà Buffon è perché è già stato stabilito che nel suo percorso di recupero lui è pronto a partire dalla data tal dei tali,
sì,
quindi se è con la Ternana è già stato deciso prima e non è certo un'incertezza di Cicizzola a determinare il cambio, che poi il titolare è Buffon, questo è già stato detto in tutte le lingue del mondo, anche dallo stesso, sia da Pecchia che dallo stesso Cicizzola, che è molto sveglio questo ragazzo qua, a me continua a piacere molto, era una partita complicata anche per lui, cioè,
sì, assolutamente,
quindi io non mi stupirei, ecco. È ancora imbattuto il Parma, io così romanticamente avrei detto ok, finché non perdiamo una partita gioca Cicizzola, se
sì,
però il cambio era già stato previsto, quando sarà Buffon, sarà Buffon.
Vedremo, chiarissimo. Francesco Monaco, grazie, resta con noi perché dopo la pubblicità abbiamo un ex della Serie D molto amato dai tifosi, non ti
sì,
ricordo,
sì,
se
so chi è
capito.
E ascolto molto volentieri e penso che faccia molto piacere ai tifosi sentire la sua voce.
Grazie.
Grazie molto, saluto tutti.
A te come sempre, a presto Francesco, ciao. Allora andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo qui con questo fresco ex, recente ex del Parma molto amato, tra poco.
Palla in tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone, artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione, così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza, per trasformare le vostre pellicce in capi attuali, con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Dal 1975, Radio Parma. La prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, vi avevo preannunciato prima della pubblicità che avremmo avuto un fresco ex del Parma molto molto amato. Oggi, l'avevamo già accennato, è il 6 settembre di 7 anni fa. Dov'era Fabio Lauria? Ciao Fabio.
Buon pomeriggio a tutti e grazie mille per l'invito. Ecco.
7 anni fa eravamo in tanti tifosi del Parma, erano ad Arzignano. Ripartiva quella... quella corsa incredibile, che ricordi hai, Fabio, 7 anni dopo di quel giorno?
Beh, i ricordi rimangono sempre indelebili di quell'annata. E quella partita ricordo che è stata veramente, veramente tosta.
Sì.
Finalmente iniziava il campionato e ci approcciavamo a questa serie che per tanti era sconosciuta, soprattutto per Parma e i suoi tifosi. Per noi invece che calcavamo quei campi da un po' di tempo sapevamo che sarebbe stato l'inizio di un qualcosa di veramente duro, che però poi anche se è sembrato tutto semplice, no?
Sì.
grazie alle nostre prestazioni ha segnato secondo me un cammino importante, anche perché quella partita l'abbiamo vinta molto molto soffrendo veramente tanto. Forse se non erro c'era anche un gol d'oro che non è stato visto dall'arbitro, quindi
abbiamo avuto grandi occasioni.
Esatto, siamo stati bravi e fortunati, e credo che proprio anche quella piccola fortuna che abbiamo avuto in quel momento ha aperto un po' la strada. Ci siamo un po' sciolti da tutte le pressioni che abbiamo avuto durante il ritiro e da quei 10.000 abbonati senza nemmeno sapere che squadra veniva fatta.
Una spinta veramente incredibile. Fabio Loria, il ricordo più bello ovviamente di quell'anno, la tua rovesciata con il Romagna Centro, poi tu negli anni successivi hai continuato a fare molto bene in categoria, in Serie D, ho recuperato un articolo che ti definisce il Messi della Serie D quando giocavi alla Sanremese, hai fatto tantissimi gol, adesso hai smesso, però immagino che tu continui a seguire il calcio perché il calcio è parte della tua vita.
Guarda, dopo quell'anno credo forse di aver fatto i miei anni più belli, dopo l'anno di Parma. Soprattutto a livello realizzativo, ma anche a livello di prestazioni. Mi sentivo forse cresciuto dopo l'esperienza di Parma, sentivo forse una maturità in più che quell'anno mi ha dato, e quindi sono riuscito a fare forse gli anni più belli della mia carriera dopo l'annata di Parma. Quindi credo che io debba ringraziare anche Parma e tutto l'ambiente Parma, tutti i miei ex compagni, perché sono stati fondamentali per il proseguo poi della parte finale della mia carriera. E poi è arrivata la scelta che tutti noi dobbiamo fare prima o poi. Io ho sempre detto che del calcio mi sarebbe mancato il campo. E credo che adesso vivendolo è proprio quello. Non c'è altro, devo essere sincero, non c'è altro che mi manca del calcio se non proprio il campo, se non proprio il vedere l'erba verde, il calcare l'erba verde, il poter giocare una partita. È ovvio che adesso ne guardo di partite perché mi medesimo, no?
Certo.
Non dico che vorrei essere io in campo, però è proprio quella parte di calcio che mi manca, proprio il campo, il calcio giocato, ecco, quella è una cosa che ho sempre detto che mi sarebbe mancata e lo sto provando sulla mia pelle in questo momento, sì.
Ti giro i saluti di Luca, che ha bellissimi ricordi di te qui a Parma. Fabio Lauria, ti aspettavi che l'anno scorso il Parma avrebbe fatto quel flop che poi è stato?
Guarda, io all'inizio forse ne avevamo parlato,
sì,
no?
Sì.
Ne avevamo parlato, probabilmente no, però col senno di poi c'erano molte componenti da dover mettere insieme, nel senso che era stato preso un allenatore che ha un modo di giocare a calcio particolare e che ha bisogno di tempo, bisogno di tempo per essere assimilato, quindi credo che bisognava dare tempo per poter assimilare quel tipo di calcio. È vero che erano arrivati dei giocatori molto molto importanti, soprattutto i veterani come può essere Vasquez, come può essere Buffon, Schiaffarella, eccetera eccetera, e tuttavia erano stati presi anche dei giovani venivano dall'anno prima, per forza di cose gli va dato tempo ai giovani di adattarsi al calcio italiano, che non è un calcio assolutamente semplice, di adattarsi comunque a una categoria che è vero che non è la Serie A, ma è molto più estenuante secondo me della Serie A, con delle squadre che forse sono molte più squadre di pari livello. E quindi sì, all'inizio magari anche io avevo dato Parma, la squadra, come una delle candidate principali, poi
è un po' tutti.
Insieme tutti mettendo un po' insieme tutti i puntini, non direi che sì, è stato un flop, ma fino a un certo punto, perché se poi dopo uno va a ragionare a 360 gradi, tutti avevano bisogno di tempo, dalla società che comunque è da poco che si è approcciata al calcio italiano, quindi deve imparare vari meccanismi di gestione che sono completamente diversi da altri paesi, all'allenatore che aveva bisogno di tempo, a giocatori giovani che avevano bisogno di tempo e che comunque oggi vediamo che stanno uscendo fuori, no?
Assolutamente. Fabio Lauria, è anche per questo tra l'altro che oggi ci andiamo veramente col piede di piombo nei giudizi, insomma questo Parma sta crescendo, però ovviamente lo valutiamo poi domenica dopo domenica senza, o sabato dopo sabato senza troppe illusioni. Pecchia gioca con il 4-2-3-1, che era lo schema che largamente utilizzò Apolloni nell'anno della Serie D. Beh, uno schema quasi ideale direi per Fabio Lauria, o no? Tra l'altro ci sarebbe anche bisogno di un esterno offensivo a parere di molti.
Sì, ma non ho più l'età per correre avanti e indietro.
Tu preferivi giocare a destra o a sinistra in questo schema?
Guarda, io preferivo giocare dietro la punta, sì. Però poi l'anno di Parma mi sono adattato.
Infatti, è sempre meglio giocare
a piede opposto, essendo un sinistro, sì. Le caratteristiche mi portavano ad entrare dentro, quindi meglio destra. Detto questo, al di là delle battute, sì, è un Parma da valutare giornata dopo giornata, che a parer mio però sta dando delle risposte molto interessanti. È stata fatta una scelta di allenatore secondo me precisa, ponderata, un allenatore che l'anno scorso ha vinto, un allenatore che non ha fatto bene solo l'anno scorso, un allenatore che comunque conosce il calcio perché ha giocato tantissimi anni a calcio e anche molto bene, no? Io lo ricordo da Napoletano a Napoli.
Esatto, bravo.
Una persona secondo me di spessore, non solo per quello che ha fatto oltre al calcio, per tutte le diciamo quello che ha fatto extra calcio, però credo che abbia già dimostrato di poter dare qualcosa alle sue squadre. E tutto da vedere, tutto da scoprire, lo scopriamo strada facendo. Al momento io credo che siano state fatte le cose per bene, c'è una squadra che ha un mix di giovani e meno giovani molto interessante, quindi credo che ci si possa divertire. Dove può arrivare è meglio che non
sbilanciamoci più, sì.
Un po' per scaramanzia, un po' perché comunque ci sono delle compagini molto forti, però il Parma che io ho visto a Genova è un Parma interessante, è un Parma che non cerchiamo l'alibi dell'arbitro, perché forse
sono d'accordo con te.
Merlo, c'è un fallo di Vasquez, su Vasquez, però non vorrei cercare alibi, vorrei dire che c'è stata la reazione giusta su un campo molto difficile, che era già difficile in Serie A, figuriamoci in Serie B,
esatto.
Con una squadra che comunque scende dalla Serie A, ha tutte le intenzioni per poter ritornare, ha preso un attaccante secondo me di categoria importantissimo come Coda, hanno fatto degli acquisti interessanti, molti sono rimasti dall'anno scorso, non era assolutamente facile, e Parma ha dato dimostrazione di essere una squadra forte, compatta, che sa imporre il gioco, che inizia a giocare anche a calcio, perché no, perché sta facendo, secondo me sta esprimendo anche un ottimo calcio. Vediamo se sta facendo, sempre giocando Parma, e vediamo poi alla fine se riusciamo a fare un'intervista gioiendo di un qualcosa che è meglio non dire adesso.
Speriamo assolutamente. Fabio, sicuramente ti richiameremo perché sei assolutamente sul pezzo, l'hai detto, guardi tanto calcio e per il Parma hai sempre un occhio particolare. Poi diciamolo, visto che insomma il Parma è un po' carente sugli esterni, serve una riserva di man, se ci fosse da pescare sul mercato degli svincolati, la strada per Colecchio la conosci, ti rimetti un po' in forma, magari puoi dare una mano, dai.
Va bene, allora sarà fatto.
Grazie Fabio Lauria.
Già stavo tornando da correre, quindi mi sto già...
Vedi, sì, la strada è quella giusta. Fabio, un grande in bocca al lupo per tutte le cose e grazie mille per essere stato con noi.
Grazie mille sempre a voi dell'invito. Grazie e buon pomeriggio a tutti.
Ciao, alla prossima. Questo era Fabio Lauria, indimenticabile. Il suo gol in rovesciata contro il Romagna Centro, ma non solo, era stato davvero molto amato dai tifosi. Prima di andare in pubblicità leggo un messaggio che ci avete appena scritto, ricordo anche il numero 333 920 170. per andare in Serie A di solito servono almeno 20 vittorie, cioè una vittoria circa ogni due partite, per cui con la Ternana bisogna vincere per entrare in media punti. Sono d'accordo, pesa tra l'altro ancora un po' secondo me quel punto lasciato a Perugia, perché poi il Perugia ha fatto solo quel punto, Castori sulla graticola, anzi adesso andiamo a verificare perché si parlava anche di un suo possibile esonero, peccato, sì, quello alla fine è stato un punto lasciato per strada, passi il campo eccetera, però è vero che poi la classifica si sviluppa, l'abbiamo sempre detto anche l'anno scorso da febbraio in poi, ma alla fine poi i punti sono punti, e quando si fanno i conteggi alla fine bisogna anche eventualmente vedere dove sono stati perduti. Speriamo che non sia il caso del Parma di quest'anno. Pubblicità e poi ci ritroviamo qui con un nuovo ospite e nuovi argomenti da sviscerare. Fra poco.
Palla in tribuna.
Ho una casa sfitta, ma con i tempi che corrono...
Con Affitto Solidale Sicuro hai le tutele economiche e legali che hai sempre cercato. Garanzie su alcuni obblighi dell'inquilino comprese.
Davvero?
Sì, con Affitto Solidale Sicuro puoi affittare a canone equo e diventare proprietario solidale. Così ti potrai garantire un reddito mensile e aiutare una famiglia in difficoltà. Hai un immobile sfitto? Cosa aspetti? Affittalo! Scopri di più su www.affittosicuroparma.it.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
No, Castori non è stato esonerato, anzi ha detto che blinda la squadra per cercare di tornare a fare punti. Vedremo, insomma, comunque del Perugia ci interessa obiettivamente poco, ci interessa del Parma e ne parliamo con il prossimo ospite che è Pablo Amir Tabloni. Ciao Paolo.
Sì, ciao Alberto, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Poi è Amir o Amir? Dove cade
Amir.
Amir, ecco, infatti sì. Insomma, io l'ho pronunciato un po' una via di mezzo così. Paolo Tabloni che è stato un portiere anche di buon livello, hai giocato anche in eccellenza, come ti posso definire? Uno portiere scrittore, dai, adesso non sei più portiere, sei rimasto sicuramente scrittore. Tra l'altro ho curiosato sulla tua biografia, già da giovanissimo scrivevi anche poesie, hai scritto diversi libri, poi parliamo anche dell'ultimo, ma quello più legato al mondo del calcio, che ha avuto tra l'altro mi sembra un ottimo successo, è stato 999, dedicato a quei appunto 999 su 1000 che non ce la fanno, visto che come c'è la famosa canzone di Gianni Morandi, uno su 1000 ce la fa, e tu hai dedicato a tutti, ovviamente non c'erano 999 capitoli, ma c'era una buona sezione di tutti quei compagni che hai conosciuto nel corso della tua carriera. Io l'ho letto, davvero, davvero molto bello, molto piacevole, con delle storie molto significative. Paolo, dove nasce questa passione tua per la scrittura?
Ma questa è un'ottima domanda, nel senso che non è stata coltivata in nessun modo voluta, diciamo, ma a scuola c'era questa propensione a scrivere che insomma ha colpito diversi insegnanti, da qui qualcuno mi ha poi veicolato verso dei concorsi di poesia che ero giovanissimo, tipo 12-13 anni. Però... E dopo aver vinto un premio speciale nel 94, che avevo 12 anni, al concorso nazionale Violetta di Sorania, ho abbandonato la scrittura per poi riprendere a 18 anni e ho scritto un romanzo che poi è stato pubblicato definitivamente nel 2006, il mio primo romanzo, che si chiamava Onde Perfette. E da lì qualcuno ha cominciato a leggermi, anche per gioco, e mi sono sempre più appassionato, capivo che era una valvola di sfogo per me importante, e poi è uscito Back in Boulevard, che era il secondo romanzo, e poi ho deciso di scrivere qualcosa di veramente mio, e cioè la mia storia di campione mancato nel calcio. E, oltre alla mia, legandolo alla mia storia, ho voluto raccontare quella anche di altri 28 ragazzi che hanno giocato insieme a me, che avevano una storia particolare. Li ho scelti in maniera tale che rappresentassero un po' i vari motivi per i quali secondo me anche se si ha talento non si arriva nel mondo del calcio, e questo mi ha permesso poi di identificarli nel titolo, che è appunto 999, che simboleggia il resto di chi non ce l'ha fatta, insomma.
A prima di chiederti un parere sul Parma Calcio, perché tu sei anche molto attento, ci siamo visti allo stadio contro il Cosenza, quindi segui il Parma, poi sei stato un portiere, quindi ti chiederemo anche un giudizio sui portieri del Parma. Parliamo del tuo ultimo lavoro, si dice di solito l'ultima fatica letteraria, Al Makuba, edito da Diabasis, tra l'altro insomma, esatto, una casa editrice di assoluto livello, è uscito e poi di Parma, esatto, ci fa assolutamente piacere. Quindi in Al Makuba cosa troviamo?
Ma allora, c'è stato un tempo in cui scrivevo veramente tanto, oggi con gli impegni di lavoro, il figlio e tutto quanto mi è più difficile, anche perché non è che quando uno ha due minuti può scrivere, serve anche l'ispirazione, quello è fondamentale. Nel 2013, quindi 9 anni fa, ero appena tornato dal terzo viaggio a Cuba, un posto che io amo alla follia, e sono stato intervistato da questa ragazza che è una travel blogger, e ci siamo messi a parlare appunto di Cuba. Lei aveva un'idea opposta alla mia, la mia idilliaca, la sua molto meno, molto meno sognante, e perciò l'intuizione comune di dire: ma perché non ci scriviamo un libro a quattro mani? E così è stato. È rimasto nel cassetto tanti anni, perché poi anche lei ha avuto le sue vicissitudini, e poi in piena pandemia, d'accordo con l'editore, abbiamo deciso di pubblicarlo. In due parole, Al Makuba, ambientato nel 2009 a L'Avana principalmente, che è il cinquantenario della rivoluzione cubana, e quindi da un occhio molto vigile, molto neutro, molto veritiero su quello che è la realtà di oggi di Cuba, che ha vissuto ormai più di 60 anni di regime, quindi non è esattamente l'isola che non c'è, che ci immaginiamo noi.
Allora, ci arriva un messaggio. Potete salutarmi Paolo Tabloni, ex compagno di squadra molti molti anni fa. Chissà se si ricorda, firmato Michele Palmieri. Così, io te l'ho letto. Insomma, Paolo, tu ne hai avuti tanti di compagni.
Sì, ne ho avuti tantissimi, Michele me lo ricordo, lo saluto con affetto. Ne ho avuti tantissimi perché io poi ho girato tantissime squadre. Cioè, io in prima squadra a 17 anni ero a Padova, in C2, poi sono andato a Voghera, poi Colorno e poi ho cominciato a lavorare, quindi sono rimasto sempre in zona. E ho cambiato tantissime squadre, complice anche poi la regola del giovane obbligatorio, esatto, nei dilettanti, che penalizzava un po' il mio ruolo, quindi era difficile mettere radici per più di due stagioni. Le ho fatte lentigione consecutive, le ho fatte a Salabaganza in eccellenza, insomma ho girato un po' e questo mi ha consentito anche di conoscere veramente tantissime storie, tantissimi e ragazzi
infatti,
con un talento incredibile, che hanno esordito magari in Serie A e poi sono spariti per vari motivi, e questo è stato la molla che mi ha spinto a scrivere 999, che è andato, come dicevi prima, è andato oltre ogni aspettativa, nel senso che è partito con una grandissima onda, perché nel momento in cui lo legge Vincenzo, il nostro amico Vincenzo Piccolini, sì. E se ne innamora e decide di scriverci la prefazione, e decide di scriverci la prefazione anche Damiano Tommasi e di autorizzare il patrocinio dell'Associazione Italiana Calciatori, decide di dare il suo contributo anche Carlo Ancelotti, Gianni Di Marzio, Nicola Berti, Alessandro Melli, cioè è partito già con una grossa spinta. È uscito il 16 maggio 2016 al Teatro Nuovo di Salso, strapieno.
Con Fabio Caressa, o ricordo male?
Esatto, presentava Fabio Caressa, è stata una serata memorabile per tutti quelli che sono venuti, ma soprattutto per me è stata una delle serate più belle della mia vita, e poi incredibilmente ho fatto 60 date in Italia.
Mamma mia!
Ho fatto 3 passaggi a TGCom, Radio DJ con Caressa e a DJ Football Club con Zazzaroni. E poi insomma anche Di Francesco mi aveva chiamato Sassuolo, aveva regalato il libro giocatori, ero finito a Panorama, ero finito a Eurosport, insomma è stato un percorso molto molto avvincente, bellissimo, che ha portato anche questo libro a una contrapposizione, a una controfigurazione in un film che uscirà probabilmente nel 2023, che è stato girato a settembre del 2020 dalla casa editrice Oblivion di Bologna, e che ha vinto nel 2018, è il progetto, unico progetto che ha vinto il contest della regione Emilia-Romagna del Film Festival, quindi siamo stati patrocinati dalla regione Emilia-Romagna e spero il prossimo anno finalmente, hanno avuto un po' di problemi la produzione col Covid, ma penso proprio che nel 2023 vedremo sul grande schermo anche il film, il docufilm, bellissimo, che si intitola 999, l'altra anima del calcio.
Bene, tienici aggiornati assolutamente, Paolo. Invece, in chiusura, una domanda sul Parma: che impressione ti sta facendo la squadra di Pecchia in questo inizio di campionato?
Beh, intanto devo fare complimenti, sono milanista, Alberto, tu lo sai, ma devo fare complimenti ai tifosi del Parma perché veramente sono fantastici. Quando vado allo stadio sento proprio questo calore alla squadra, non c'è categoria che tenga, erano gli stessi in Serie D, gli stessi in Serie A quando erano in Coppa dei Campioni, quindi veramente tanto di cappello. Mi pare che la squadra abbia, dopo un po' di tempo di assestamento nella gestione Kraus, abbia trovato secondo me una quadra credibile, l'allenatore secondo me è quello giusto, il suo curriculum parla per lui, ma devo dire anche che mi piace molto la linea verde, quindi questi ragazzi giovani con un talento pazzesco. Io poi stravedo, lasciamelo dire, per Cercati, perché io giocavo con suo papà,
ecco, penso un po'.
E averlo visto in campo contro il Cosenza domenica fa mi ha riempito gli occhi, perché veramente un ragazzo di 19 anni che gioca con quella personalità in una piazza non facile secondo me come quella di Parma è tanta roba. Però devo dire che ci sono anche tanti altri elementi di assoluto rilievo. Mi piace tantissimo Mihaila, molto bene Vasquez, Inglese forse sta ritrovando quel guizzo che l'ha reso un giocatore importante, e poi c'è questo portiere che a me piace tantissimo,
Cicintola,
sta facendo veramente molto molto bene, ne parlavamo in tribuna anche con te due domeniche fa,
sì.
Dà una sicurezza al reparto non indifferente, con tutto che secondo me da una parte viene anche aiutato con dei consigli super utili da Gigi, che fra l'altro ci allenavamo insieme con Fulgoni allo Stuart nel lontano 1993, a rivederlo con la casacca del Parma mi fa sempre un certo effetto, però è anche vero che giocare con in panchina una leggenda come Buffon dà la sua pressione, secondo
sì,
me.
Sì, sì. Lui infatti, questo lo volevo sapere da te, sì. Certo.
Questo secondo me lui la gestisce molto bene, non è più di primissimo pelo, perché credo che abbia più di 30 anni questo ragazzo.
Sì, è maturo.
Però aveva un portiere affidabile, sicuramente è metà reparto difensivo. E quindi io penso, è un campionato storicamente negli ultimi anni, quello di Serie B, che è difficilissimo a fare delle proiezioni. Lo stesso Parma l'anno scorso era partito per fare un altro campionato, si è ritrovato invece a lottare per la salvezza. Sono tutti molto guerriti, poi c'è da dire una cosa, che rispetto alla Serie A corrono un casino in Serie B.
C'è una fisicità pazzesca, effettivamente, sì, l'abbiamo visto anche col Genoa.
Quindi tu leggi i nomi e dici, vabbè, ma questi qua non li conosce nessuno, dove vai che vadano, poi magari arrivano esatto. Secondi e terzi in classifica. È un campionato difficile, serve molta esperienza, Parma puntando su allenatori come Iachini prima e Pecchia dopo sicuramente ha fatto una scelta secondo me corretta.
Paolo Amir Tabloni, il nostro tempo è finito, grazie per essere stato con noi, poi ci risentiamo assolutamente durante la stagione. Ciao Paolo.
Volentierissimo, un abbraccio.
Complimenti, ciao, grazie mille.
A voi. Grazie,
ciao. Insomma, così, se volete andare a Cuba, magari datevi una letta di Alma Cuba, è davvero interessante, così, può dare degli spunti, delle idee, delle chiavi di lettura. Il nostro tempo è davvero finito, grazie a Simonetta Collini in regia, con Palla in Tribuna ovviamente, ci ritroviamo qui domani, sempre poco dopo le 14. Ciao.